Amici, anche quest'oggi, come ogni martedì dalle 15 alle 16, noi ci ritroviamo nella tana del lupo. Il lupo è Mauro. C'era un ristorante che si chiamava così una volta. Mauro di Radio Atlanta Milano. Radio Atlanta Milano, libera come la passione, per una nuova puntata di Quattro Zampe in Famiglia.it, insieme naturalmente alla vichinga Manuela Gigante, responsabile della LEIDA A, Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente di Milano di Milano Città Metropolitana, nonché proprietaria di MG Edito
Re.
Niente, non c'è niente da fare, non mi ricordo mai se è editore o editori,
una
poi
Manuela,
mi sgridano,
un
Emanuela, un editore, d'accordo, cercherò di ricordarmelo. Manuela Gigante, meravigliosa camerawoman che ogni martedì perde un'ora del suo prezioso tempo per imbucarsi qui dentro con noi e registrarci con i suoi meravigliosi video che poi vengono irradiati sul web. Alla mia destra la co-conduttrice Loredana Verga, la mamma di Quattro Zampe in Famiglia.it. Prima di presentare il meraviglioso ospite che abbiamo quest'oggi, tra l'altro bellissimo ragazzo, tutte le donne sono innamorate di lui, ma non è qui per quello naturalmente, ma per altro che poi vi diremo, anche una bellissima fidanzata, quindi care signorine, mi sa che si è mollate il colpo, almeno per quanto riguarda me, poi parlatene eventualmente con lui. Io non metto lingua. E direi che Loredana, come sempre dico ogni trasmissione, per coloro che si ponessero in questo momento alla visione e all'ascolto, spiegaci che cos'è questo meraviglioso sito, il vero, unico, primo, meraviglioso sito animalista per le adozioni di cani e gatti d'Italia. Loredana.
Quattro Zampe in Famiglia è il posto nel quale trovare un amico a quattro zampe, un cane e un gatto, per condividere la propria vita. Sono tutti cani e gatti di strutture, quindi sono tutti animali che vivono nelle gabbiette, nei box, e stanno patendo il freddo invernale, subiscono il caldo estivo. Sono tutti animali che cercano l'affetto e tutti meritano una seconda occasione, quindi la nostra politica è quella di dare visibilità a loro prima di acquistare, prima di informarsi, prima di andare in un allevamento, prima di cercare la cucciolata casalinga, dare l'opportunità ai cani e gatti che vivono appunto nei box. È un sito assolutamente gratuito, per cui sia le persone che vogliono trovare il cane e il gatto giusto, che le strutture che possono registrare gratuitamente i propri ospiti e quindi farli conoscere, lo fanno in maniera gratuita. Ci sono dei filtri, per cui basta andare sul sito www.quattrozampeinfamiglia.it, tutto in lettere, e c'è la possibilità di vedere, filtrare se cane o gatto, per età, per sesso, per razza, se serve, anche per regione, anche se in realtà con le staffette poi se ci si innamora di un animale non arrivano dappertutto, per cui la localizzazione è abbastanza relativa. Quello che è più importante è capire che sia appunto l'animale giusto per lo stile di vita della famiglia, e poi contattano direttamente le strutture, quindi per noi è una vetrina, pura visibilità per favorire e dare spazio appunto a questi animali che molto spesso sono invisibili.
È gratis il sito, ci si iscrive se si è un rifugio o un'associazione che difende gli animali senza fini di lucro, quindi no grazie astenersi allevatori, allevamenti casalinghi
privati,
più o meno
sì.
Abusivi, quindi niente di tutto ciò.
Noi controlliamo codice fiscale, controlliamo per quello ovviamente che è possibile, però all'Agenzia delle Entrate, cioè, si controlla il codice fiscale, si controlla online la reputazione delle realtà che noi singolarmente poi approviamo, quindi non ci si può registrare, non si può essere visibili se non dopo che sono state fatte le nostre verifiche.
E tra l'altro ricordo che questo sito è consigliato dalle maggiori associazioni animaliste italiane, la LEIDA, la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, l'EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali,
L'OIPA.
La LEA, la L'OIPA, l'Organizzazione Internazionale Gaia. Protezione Animali, Gaia Animali e Ambiente, Diamoci la Zampa, il Collettivo Animalista,
Task
Force Animalista, tutte le maggiori associazioni animaliste italiane consigliano questo sito. Se state cercando un amico per sempre, un cane o un gatto, andate su 4zampeinfamiglia.it. E allora partiamo, perché oggi è una giornata molto particolare. C'è un signore famosissimo nel nostro ambiente che è arrivato appositamente da Alba per noi. Lo conoscete in tanti e io sono particolarmente contento del fatto che lui abbia accettato il nostro invito e sia qui, perché è una vera autorità nazionale in materia di un animale molto particolare, meraviglioso. È il dottor Massimo Vacchetta, che è massimo esperto nazionale di ricci in Italia. Lo possiamo dire, Massimo, benvenuto.
Ti ringrazio di cuore per questa bella presentazione.
Direi più che meritata. Massimo Vacchetta è, come dire, colui che gestisce, che ha creato il centro ricci La Ninna. E ti prego, parlaci qualche minuto di te e di cosa fai, anche se ci vorrebbero sei trasmissioni per esaurire almeno solo la prima parte, ma fai una sintesi di quello che fai per chi non ti conoscesse.
Beh, io sono partito 11 anni fa, ho abbandonato la mia professione di veterinario sui bovini e mi sono dedicato a questa missione, perché per me è un volontariato, per curare queste creature che fino a poco tempo fa erano un po' dimenticate da tutti. E quindi abbiamo creato questo piccolo ospedale per ricci, che sta diventando sempre più grande perché arrivano sempre più animali in difficoltà, e anche perché la sensibilità è cambiata, nel senso che le persone si stanno rendendo conto che è una buona cosa aiutare gli animali selvatici, che non sono animali che in quanto selvatici vanno lasciati abbandonati a se stessi, e che è giusto curarli, fare qualcosa di buono per loro, perché anche loro soffrono, hanno bisogno sempre di più a causa del clima, della catastrofe ambientale e di tutto quello che è la devastazione dell'habitat. Quindi, tra l'altro, i ricci vivono molto a contatto con noi. Metà della popolazione di ricci, pensa Roberto, che vive in città, vive nei parchi cittadini, nelle zone residenziali, tutti quei luoghi dove c'è un po' di verde, un giardino, dove c'è un cane, un gatto, dove possono possa essere, diciamo, un rifugio, ma anche una zona dove trovare il cibo, no?
Sconcare, perché un po' di concantini ogni tanto. Cioè, le colonie feline da sempre sono piene di ricci che vanno a mangiare con i gatti, e di solito mangiano anche tranquillissimamente tutti insieme.
Le gattare sono le migliori alleate dei ricci. Perché? Perché lasciando il cibo per i gatti attirano e salvano i ricci. Perché ovviamente c'è questo pensiero per cui non bisogna lasciare da mangiare i selvatici. Allora, se vogliamo non lasciare da mangiare i selvatici, allora lasciamogli l'ambiente, sì. lasciategli l'habitat, i prati, i cespugli, lasciate le zone verdi invece di cementificare tutto. Quindi quello che noi consigliamo è sempre di aiutarli, no? Dare una mano, soprattutto nelle stagioni brutte, come tu parlavi del fatto che nei canili, specialmente d'inverno, molti cani muoiono dal freddo, e tanti ricci stanno morendo adesso per fame e freddo. Sono cuccioli molto piccoli che nel periodo autunnale non dovrebbero esistere.
Infatti dovrebbero andare nelle tarme.
Ma però col calore che c'è stato fino a ottobre inoltrato, presumo che le nascite siano arrivate fuori tempo a causa del clima.
Si chiama cucciolata tardiva, e sostanzialmente 20 anni fa non esisteva. Adesso invece nascono anche a settembre, a ottobre, quindi arrivano cuccioli di 150 grammi, laddove dovrebbe essere almeno 6, 700, 800 grammi, per andare in letargo e passare l'inverno. Quindi questi ricci...
No, aspetta, com'è? Cioè, un etto e mezzo, ci vuole una di certa dimensione per andare in letargo?
Assolutamente sì.
Perché utilizzi le riserve che hai nel corpo.
Il letargo è una condizione fisiologica dell'evoluzione che ha portato questi animali a poter sopravvivere durante l'inverno, non tanto per il freddo ma quanto per la mancanza di insetti. Quindi non ci adesso fa caldo, adesso sono tutti svegli e non trovano cibo, ed è catastrofica la situazione, perché sono molti silenziosi, noi non li vediamo morire, ma muoiono a centinaia di migliaia proprio perché non trovano più il cibo.
Quindi a maggior ragione.
E loro dovrebbero essere, almeno per andare in letargo, almeno di 700-800 grammi, perché devono avere una massa di grasso che loro consumano piano piano durante l'inverno. Loro si fanno questo bel nido sotto le foglie e stanno lì fino alla primavera aspettando che, insomma, arrivi la situazione favorevole per trovare di nuovo gli insetti.
Ecco, le cose da dire sono tantissime. Una volante: non togliete le foglie dai giardini.
No, assolutamente no. Beh, intanto è pacciamatura, è terreno organico per, non solo per i ricci, ma per tutti gli animali. Quindi togliere quello e distruggere l'humus, la parte vitale del terreno. Quindi bisogna fare molta attenzione quando si interviene, perché tanti ricci proprio vivono, noi non sappiamo di averli. Loro stanno lì, girano nelle nostre... E poi li danneggiamo, perché per esempio col giardinaggio, con i decespugliatori, con i robottini, che sono una cosa terribile, no? Io ce l'ho con i giardini, quelli all'inglese, no? Perché sono la quintessenza dell'idiozia, no? Della nostra visione così moderna, ma traviata della natura. La natura si deve esprimere, come una pianta deve poter... avere i rami che si estendono per la fotosintesi clorofilliana, invece vengono capitozzati come uno gli tagli una mano, un braccio, ecco, la stessa cosa viene, cioè, tanti giardini sembrano un salotto di Prada, no? tutto regolare, invece il disordine naturale è l'ordine vero, perché in quel disordine ci vivono tanti animali. Noi dobbiamo fare in modo che i nostri giardini diventino delle oasi naturali, dove quando l'uomo magari si risveglierà dalla sua follia, no? Tecnologica, e dal suo delirio di onnipotenza in cui pensa di poter dominare la natura, ecco, quelle oasi potrebbero essere la ripartenza per tantissimi animali selvatici che si stanno estinguendo. I ricci, che erano in una ricerca fatta in Inghilterra negli anni 70, erano, pensate, 30 milioni. Adesso ne sono rimasti meno di un milione, in 50 anni abbiamo azzerato quasi azzerato una specie, che viveva sul pianeta da ben 15 milioni di anni. Noi non siamo in grado di pianificare cosa succederà tra 5 anni, no? Ecco, bene, questi animali rischiano di sparire, animali comunissimi, perché i ricci vivono in tutta la fascia eurasiatica, con morfologie diverse, e rischiano di sparire in Europa nei prossimi 10-20 anni. Non avremo più ricci. E, badate bene, il riccio è uno dei tanti animali che spariranno. Siamo di fronte alla sesta estinzione di massa. Vuol dire che nei prossimi 50 anni spariranno quasi tutti gli animali.
Quindi noi cosa possiamo fare oltre a non raccogliere le foglie?
Beh, intanto bisogna tenere il giardino più naturale. Questo è lasciare le siepi, piantare siepi, cespugli, lasciare il prato che in alcune zone che fino alla fioritura, quindi lasciare crescere l'erba, perché la fioritura attira gli insetti e gli insetti sono alla base della catena alimentare del pianeta. Quindi piante da frutta anche, punti acqua sono fondamentali, ma per tutti, dagli uccelli ai ricci, a qualunque mammifero, piccolo mammifero. E se uno crea un giardino naturale...
Io le mie cornacchie ho messo il punto acqua.
Le cornacchie sono intelligentissime,
terribili.
Molto più intelligenti degli umani.
Ma non ci sono dubbi, le cornacchie sono di intelligenza superiore.
Avete mai visto quando lasciano cadere la noce sulla strada perché aspettano che le macchine? Ecco, sono intelligentissimi. E quindi, ma anche i ricci sono molto intelligenti, molto più intelligenti di noi. Sapete perché? Perché loro non danneggiano l'ambiente in cui vivono. Noi siamo l'unica specie che ci sta distruggendo l'habitat in cui viviamo.
L'unica casa che ha.
Quindi difendere i ricci è molto importante, perché vuol dire difendere il nostro habitat, no? Perché dove vivono loro, dove ci sono tanti ricci, vuol dire che l'habitat è sano, perché il riccio è un animale che vive a contatto col terreno, no? Giustamente, sì. Sniffa, lecca, quindi viene a contatto con inquinanti, con quindi metalli pesanti, pesticidi, erbicidi, lumachicidi, che sono una roba, ecco, dobbiamo disfarci di tutto, invece lasciamo vivere gli animali che in un certo equilibrio, e quindi loro si avvelenano prima di noi, ma ci avveleniamo anche noi, perché piccole quantità di veleni buttati nell'ambiente alla lunga provocano malattie terribili anche per noi. Dalle malattie allergiche al cancro. Il cancro è dovuto al fatto che siamo sempre più
intossicati.
Quindi questi poveri creature arrivano al nostro ospedale in tutte le situazioni, no? Nessuno si rende conto, cioè, non è un ospedale, è un lazzaretto, una trincea in un campo di battaglia dove ti arrivano animali che non possono far altro che suscitare tanta compassione, perché io vedere queste creaturine che arrivano denutrite, affamate, la fame. Noi non sappiamo cosa sia la fame, ma la fame. Questi animali sono letteralmente messi alla fame perché stiamo devastando tutto. E quindi noi cerchiamo di nutrirli, curarli, perché questi cucciolini che arrivano non sono solo magri, sono anche malati, malatissimi, perché mangiano schifezze, quindi si ammalano più degli altri. E quindi noi è una battaglia davvero per salvarne, passiamo le notti. Poi noi, adesso il centro si è ingrandito, ma non siamo mai abbastanza, perché ogni volta che ci facciamo conoscere, sì, arrivano aiuti, ma arrivano anche tanti ricci in più. Quindi noi stiamo facendo questa battaglia per ingrandire questo ospedale con varie iniziative. Tra l'altro le facciamo perché ci dobbiamo sempre inventare qualcosa di nuovo, perché non abbiamo aiuto zero dallo Stato, e pensate che lì ci sono patrimonio disponibile, certo, dello Stato, non abbiamo un centesimo, ma va bene così, andiamo avanti così. E quindi noi siamo 7 dipendenti, sono 7 persone, adesso abbiamo preso l'anno scorso una veterinaria, una tecnica veterinaria, ci sono io veterinario, e ci avvicendiamo, perché tante volte arriviamo perché poi tra l'altro arrivano spesso di notte, no? Certo. E quindi tu devi...
Sì, quando mi chiami verso le 2 per chiedermi di mandare il riccio al Krastel del Nord, Alecco, sì, sì.
Lo faccio perché lo so che tu sei peggio di me, tu mi puoi capire, sì, tu sei immerso anche tu nel...
Assolutamente.
Perché poi come fai a stare a dormire tranquillo se ti dicono... quelli che ti chiamano, pensate, perché noi abbiamo una rete anche di... aiuto in tutta Italia, no? Nel senso
infatti,
che abbiamo questa chat meravigliosa di volontari che rispondono a tutte le chiamate, non so, chiamano da Catania per un riccio, allora dobbiamo trovare dove portarlo, dare le prime indicazioni e indirizzarlo.
Quindi avete un numero di riferimento unico?
Una messaggeria privata della nostra pagina Facebook,
okay,
che è, devo dire, è molto efficiente, perché riusciamo sempre nell'arco di poco tempo a portare un riccio. E quando non riusciamo a trovare delle persone che facciano la staffetta, lo mettiamo sulla nostra magica pagina Facebook, che abbiamo per fortuna tanto seguito, e magicamente io rimango sempre impressionato dal fatto, dico, ma come facciamo a trovare una staffetta da Catania a Vattelapesca?
A Vattelapesca. Siracusa,
e invece dopo poche ore salta fuori la persona buona che ti porta il riccio. È pazzesca sta roba. Ed è bellissimo. Perché
beh, meraviglioso, certo.
È una cosa che... intelligente della tecnologia.
Esatto, esatto.
Okay.
Ecco, io ve l'avevo detto che mi portavo un personaggio, come dire, d'altri tempi, mi viene da dire, no? C'è anche Emanuela Gigante che prima gli ha fatto una domanda,
adesso,
adesso falla la domanda anche da fuori campo, vai.
Come si prendono i ricci senza ferirli o creargli problemi comunque? Anche i bimbi quando li trovano per strada.
Potrei usare la metafora di Schopenhauer, quella dei ricci che stanno troppo vicini, che è anche la metafora della vita, no? Essere troppo vicini e farsi del male. No, in realtà i ricci, a parte che loro quando sono in estrema difficoltà, non sono molto reattivi. Quindi, ecco, questo mi dà il modo di spiegarti anche quando recuperare un riccio. Prima cosa, più importante, come recuperarlo, ma quando?
Spiegalo, perché a noi arrivano spesso telefonate di persone: riccio, invece il riccio sta benissimo e si sta facendo i fatti suoi qualche volta no.
Se vediamo un riccio di notte, dal tramonto all'alba, che gira nel nostro giardino, è lasciamolo
normale.
Stare. Tutt'al più lasciamo un po' di crocchette per gattini, un po' d'acqua per aiutarlo. Se lo vediamo in pieno giorno, all'aperto, allora lì vuol dire che c'è un problema, perché loro sono notturni, quindi difficilmente stanno fuori all'aperto, tanto più se lo vediamo barcollare riverso su un fianco che non si chiude, un riccio che non si chiude a palla. Il loro meccanismo di difesa è chiudersi a palla e drizzare gli aculi. Se non fa così, se rimane aperto, allora vuol dire
c'è qualcosa
che non va. Allo stesso modo, se lo troviamo su una strada, fermiamoci sempre sulla strada, non facciamoci investire noi, però fermiamoci sempre, perché tante volte, pensate che 700-800 mila ricci ogni anno vengono schiacciati sulle strade, la prima causa di mortalità che denota la cementificazione.
Lo sappiamo,
no?
Bene, perché
sappiamo
anche
bene. Alla propensione a
tantissimi animali, ecco.
E quindi fermiamoci e provi a vedere se si chiude.
Esatto, anche perché tante volte sono ancora vivi o sono solo spaventati. Cosa succede? Il riccio attraversa la strada, che è anche il suo territorio, perché non siamo noi che abbiamo creato delle strade e loro non possono, siamo noi che abbiamo invaso il loro territorio. Noi dobbiamo avvicinarci e vedere se non è schiacciato. Se non è in due dimensioni, tante volte è solo spaventato o ferito, ma anche in quel caso è salvabile, perché tanti ricci sono feriti di striscio. Sempre a recuperarlo dovete prendere uno straccio, ovviamente, se uno avesse dei guanti da giardiniere.
Io in macchina ho sempre i guanti da giardiniere per i ricci e le rane e i rospi.
Esattamente.
Ma non è la norma, quindi
esattamente.
Magari uno straccio. Uno
straccio o un pezzo di carta si avvolge al riccio, si fa molta attenzione anche a non spaventarlo.
Certo.
La prima cosa da fare è scaldarlo, cioè prendere una bottiglia di acqua calda.
Però devi essere sicuro che sei ancora vivo. Che
ah beh, certo,
con,
sì,
col sistema
un minimo di reazioni deve averlo, no? Ah. Cioè, comunque lo vediamo, cioè se ha quel minimo di riflesso, di reazione, muove le zampe, il muso, no? Quello lo si vede.
Okay.
Quindi lo mettiamo di fianco a una bottiglia, una bull di gomma, quelle lì normali bull, avvolta da un asciugamano. Se non abbiamo la bull, una banale bottiglia di plastica riempita di acqua calda, avvolta da un asciugamano di spugna, lo mettiamo vicino, copriamo con una copertina, teniamolo al caldo, perché quando sono in shock sono ipotermici, la temperatura va giù,
certo,
e quindi può essere mortale l'ipotermia. Quindi già la prima cosa è far quello. E poi l'altra cosa da fare è subito intervenire. Portarlo a un CRAS. Voi qui avete diversi, c'è Vanzago, c'è l'Empa di Milano, insomma
soprattutto il CRAS Stella del Nord,
CRAS Stella del Nord
di Lecco.
Ecco,
dove salviamo decine di ricci, non tanti quanti te, ma noi abbiamo anche tanti altri
tutti
animali.
Gli animali.
Esatto. Sono di tutta Italia.
No, ecco, ci tengo a dirlo, no? Ecco, ogni zona ha il suo CRAS. Quindi non partite da vatte alla pesca a portarli, cioè andate in quello della vostra zona, anche perché la tempestività dell'intervento è importante, cioè la rapidità. A noi a volte sono partiti dal lago di Garda a portarci un riccio, mentre potevano portarli.
Certo.
Quindi,
anche a sud.
Sempre al CRAS,
cioè,
vicino.
Parliamo sempre di nord, cioè in tutta Italia.
Sì, in tutta Italia,
ma anche,
assolutamente.
Ma anche a sud. Ne approfitto, grazie Max, per dire che nel momento in cui avete bisogno di un CRAS, basta che mettiate su Google CRAS Lodi e vi esce il CRAS relativo al territorio.
Certo.
E poi naturalmente speriamo che rispondano sempre tutti come facciamo noi, ma insomma, però ogni area geografica è dotata di un CRAS.
Se non si trova un CRAS,
centro recupero.
È l'acronimo, sì, giusto.
Centro recupero animali
scontato,
selvatici.
Centro recupero animali selvatici.
E se non si trova un CRAS aperto, perché capita che alcuni, non tutti sono aperti a tutte le ore come noi, perché non è una questione di, come dire, negligenza, il fatto che bisogna avere le forze per tenere aperto. Si può contattare un veterinario per esotici, ci sono veterinari che possono soccorrere, dare il primo soccorso, poi si porta sempre a un CRAS, perché quella è la prassi, perché poi c'è tutto il lavoro di reintegrazione in natura, no?
Quindi emergenza.
Importante intervenire subito, non fare da soli. Perché fare da soli fa solo danni e si perde tempo.
Quindi si prende e si scalda.
Si scalda e si porta. E adesso anche questi piccolini che abbiamo in autunno vanno recuperati. Assolutamente, sotto il mezzo chilo, sotto i 400-500 grammi, sono troppo piccoli. Quindi prendeteli, perché prenderli e soccorrerli è la loro unica chance.
Certo.
Perché magari non ci sarà un altro che li prende e il 90% muoiono.
E non fare da soli vuol dire anche, per esempio, non dargli il latte, che è una cosa che la gente fa mediamente pensando di far bene, invece poi i ricci muoiono. Io i ricci che ho salvato tanti anni fa ho sempre visto che tutti gradiscono, nonostante io sia vegetariano, provvedevo a procurare loro dei wurstel, e i wurstel vanno matti, anche se probabilmente tu mi dirai che non è esattamente,
sto facendo un'espressione,
però mangiano, però io tutti i ricci che ho avuto in casa impazzivano per i wurstel. Però ecco,
sì, è carne, sì,
una cosa sola, poi mandiamo la canzone. Trovi il riccio, nel frattempo che cosa gli dai da mangiare? Crocchette per gatti, umido per gattini,
omogenizzato per gattini, sì, carne in scatola omogenizzata. Quando sono molto deboli possono, non forzateli mai a mangiare, bisogna lasciarli lì, se loro si sentono lo fanno. E l'acqua, sempre l'acqua, si può anche mettere un po' di miele nell'acqua che gli dà un po' di energia se loro iniziano a bere e a mangiare, però carne, sostanzialmente
soli,
carne, sì, non forzarli. Poi quelle imboccarli, come si vede che facciamo nei centri, ci vuole una persona con una figura professionale, no? Perché si può fare danno anche con quella.
Sì, certo. Io allora so che
dopo parliamo di quando non prenderli,
e ore e ore, io non devo neanche far nulla oggi, direi che posso anche prendermi un'ora di ferie, fate voi e fa lui, soprattutto che è un personaggio mitologico, come io vi avevo preannunciato. Andiamo con la prima canzone, il primo break di quest'oggi a Quattro Zampe in Famiglia.it su Radio Atlanta, libera come la passione. Questa è una canzone che meriterebbe un lento, non siamo nelle condizioni e nel luogo adatto, ma una canzone meravigliosa di Eric Clapton, si intitola Wonderful Night su Radio Atlanta.
brushes her long blonde hair, and then she asks me, do I look alright? And I say, yes, you look wonderful tonight. We go to a party, and everyone turns to see this beautiful lady is walking around with me. And then she asks me, do you feel alright? And I say, yes, I feel wonderful tonight. I feel
era appunto Wonderful Tonight. Io prima l'ho chiamata Wonderful Night, forse l'ho fatto per prendere il tempo e accorciare la frase, poi vi spiegherò che cosa vuol dire prendere il tempo. Era Wonderful Tonight, Eric Clapton, in una delle sue ballad più, come dire, più emozionanti, sì. No? Più emozionanti. Infatti vedevo Mauro che invitava Manuela e ballavano un lento avvinghiati. Vi siete divertiti? Sì? Tanto, visto che tu non ti vuoi far riprendere, io posso dire qualunque cosa perché non essendoci la prova visiva, ecco, poi dopo. Esatto. E questo è un segnale, sì, che fatto da Manuela è veramente molto preoccupante. Molto bene, siamo tornati a quattrozampefamiglia.it, una puntata particolarmente interessante con un ospite straordinario, il dottor Massimo Vacchetta del Centro Ricci La Ninna, il veterinario che salva i ricci, la persona in assoluto, come dire, più amata dai ricci d'Italia, perché è il massimo esperto in assoluto di ricci che abbiamo nella nostra nazione. Io direi che, visto che sono qua per caso oggi, perché fate tutto voi, sì, giustamente, ed è meraviglioso, io mi ritiro, prego, signore e signori.
Allora, la prima domanda era, inizialmente dicevi, io ho smesso di fare il veterinario per dedicarmi ai ricci, ma cos'è stata la causa scatenante? Che cosa ti ha incantato e spostato?
Fosse una ragazza potrei dire un colpo di fulmine. Una riccia è un colpo di compassione, nel senso che io ero un veterinario.
Però una riccia può essere fritta.
Una riccia, capelli.
È una riccia cucciola. Di 25 grammi pesava, era grossa come... ed è stato un incontro incredibile. Arrivavo da un periodo un po' buio della mia vita, nel senso che ero... uscivo da un matrimonio fallito, questo lo devo dire, e uscivo da una ero in una professione che non mi dava più soddisfazione. Forse anche vedere la sofferenza dei bovini. Io lavoravo nelle stalle, ero veterinario libero professionista, quindi facevo i cesari, curavo i vitelli, però vedevo questo maltrattamento e alla fine questa cosa mi ha in qualche modo mi ha segnato. E questa piccola mi ha creato una corazza difensiva, no? Perché quando vedi il male, alla fine, tutti i giorni, qualcosa devi fare per difenderti. Certo. Allora io mi ero creato questo, mi sentivo insensibile, no? E invece quella venerdì sera famoso del maggio 2013, vado da un collega con cui collaboravo un pochino, no? Volevo cambiare questo lavoro, volevo fare i cani e gatti. E lui mi mostra questa, mi porta una scatolina di truccioli e gli dico: ma che animale c'è qui dentro? Lui mi fa, dice: guarda tu stesso. E insomma, togliendo i truccioli, c'era questa piccola ricina che era una roba, io non so, cioè, mi ha proprio trapassato il cuore, nel senso che era così tenera, così dolce, e così aveva un senso così di fragilità, ecco, sembrava così indifesa, così bisognosa. E lì c'è stata quella notte incredibile, poi una signora l'aveva portata, l'aveva trovata in giardino, probabilmente aveva perso la mamma, lei era disperata, affamata, sola, e allora la signora la raccoglie, ce la porta e dice: dovete dargli del latte di capra, no? Anche lei aveva letto su internet qualcosa, noi non sapevamo nulla al tempo di Vici, zero assoluto. Allora diamo queste due gocce di latte, io vado a casa, poi vado a dormire, e durante la notte io già il sonno leggero, mi svegliavo di tanto in tanto e pensavo a quella cucciolina e sentivo che c'era qualcosa che non andava. Alle 4 del mattino, ho detto, non ce la faccio più, devo assolutamente andare a vedere come sta. Entro in quell'ambulatorio e in quel momento sulla porta c'era un'atmosfera surreale, proprio tutto silenzioso, era ancora buio. E sento improvvisamente il pigolio, il cinguettio, il pigolio disperato, ecco, è come un cinguettio di un uccellino, una roba che è come una spilla che mi ha veramente fatto male al cuore. Allora mi sono precipitato, l'ho presa tra le mie mani, lo sentivo quella sua pancia gelata, proprio gelata, che è il freddo della morte. Dicevo, no, qua non posso lasciarla così. Lei era piccolina, era senza peli, quindi era molto, molto, è un riccio di 3 o 4 giorni, quindi assolutamente bisogno del calore. E quindi l'ho portata a casa, l'ho messa sulla pancia, perché non avevo scatole, non avevo bowl dell'acqua calda, l'ho messa sulla pancia, e piano piano lei iniziava a muoversi. E lì si è creata quella specie di sintonia tra me e lei. Lei si riprendeva, il suo corpo si riprendeva e curava la mia anima. Perché io in quel momento mi sono sentito preso da lei, perché dicevo, ma allora io ce l'ho uno scopo nella vita, cavoli, c'è qualcosa che smuove il mio cuore, no? Non sono una pietra. Poi l'ho portata a casa e mi vengono ancora lacrime adesso a pensarci, mi commuove davvero. E gli dava, e poi ho trovato una persona, tra l'altro di Milano, Giulia, che è la moglie di un veterinario, Gerard, di una clinica qua di Milano, e mi hanno insegnato, mi hanno detto, devi dargli del latte per cuccioli di cane, perché il latte di mucca non va assolutamente bene, li fa morire, il latte di capra non li nutre abbastanza. E quindi è iniziato questa corsa contro il tempo per salvare questa vicina. Quindi ogni 2 ore davo il latte, e poi la mettevo vicino alla buca dell'acqua calda, e lei aveva questa espressione gioiosa, no? Disegnava con la bocca, quando io ho ancora le foto, sono nei miei libri, e che lei sorride, no? Dorme e sorride con le mani così, come un essere umano, con la e dicevo, ma come, quanto è bella! E poi dicevo tra me, ma io mi sono comprato la casa grande, antica, fuori strada, vacanze, penso solo ai soldi, e sono infelice. E questa con niente è felice, una goccia di latte, un po' di calore. E dice, ma allora la felicità è questo.
25 grammi.
E io mi sentivo felice io, perché io non volevo altro che salvarla. Quindi andavo a fare i parti, poi succedevano cose strane, perché io l'ho visto come quell'omone, no? Anche un po' rude, con i bovini. Dava una certa autorità, no? Quando entravo nelle strade, fai questo, fai quello. E a un certo punto, un giorno, vado a fare un parto, faccio nascere il vitello, poi di solito si usava bagnare il vitello, cioè andare a mangiare qualcosa col contadino. E lui mi dice, vieni a mangiare qualcosa, bevi qualcosa, così... E io ho detto, no, devo andare ad allattare il riccio. E questo mi ha guardato con un grosso punto interrogativo. Solo dice, devi andare a allattare il riccio? E poi si guardava quella e diceva, ma questo è impazzito, no? Ed è così, la pazzia, come l'amore, scateni tutto quell'irrazionale che però è bello. Che no?
Sì, che poi mi permetto di dire, forse i pazzi sono gli altri, nel senso che questa non è pazzia, questo è sensibilità e senso della giustizia. Forse i pazzi sono quelli che invece fanno le cose dove tu ti recavi precedentemente, ma adesso non tocchiamo questo argomento. Io entro solo ogni tanto così a gamba tesa, tanto per far vedere che ci sono, perché oggi potevo stare a casa. Prego.
No, dico questa frase che secondo me è un po' il mio mantra, no? Cioè, stare accanto ai più deboli è la forza è difendere i più deboli, non è calpestarli. La forza vera di un uomo è difendere quelli che non possono, non hanno voce, quelli che non possono, no, difendersi, che sono i più umiliati. Ecco, quella è la vera forza dell'uomo, perché se tu sei in grado di amare, voler bene, non essere così, allora vuol dire che sei un uomo, hai un'umanità, hai sviluppato un'empatia, hai sviluppato dei sentimenti, e sono quelli che ti fanno sentire vivo. E io ho sempre pensato quello, quella riccia mi porterà alla fine della mia vita, non solo lei, poi, la mia cara fidanzata, che poi anche quello mi hanno aiutato, perché mi hanno aperto ai sentimenti, no? Ero chiuso in me stesso, no? Ripiegato su me stesso. E quindi mi portano questi ricci e tutto quello che ne consegue vivo alla fine della mia vita. Spesso non voglio arrivare morto alla fine, dentro, no?
È l'effetto che fanno spesso, più frequente, il cane, il gatto, cioè è quello che tantissime persone provano avendo in casa un quattro zampe.
Sì, i ricci sono forse ancora più indifesi, sì, no? Sì, perlomeno però esteriormente, apparentemente, diciamo, no?
Che a sono me ha fatto lo animali stesso effetto Rottweiler.
A te ha fatto l'effetto un Rottweiler e a lui una riccia. Sono animali davvero meravigliosi. Purtroppo ci sono dei disgraziati criminali assassini che in macchina non solo a volte non si fermano quando sarebbe semplicissimo farlo, ma li investono anche apposta. E ricordo a questi signori che se qualcuno li dovesse vedere e dovesse trascrivere il numero della targa, se la vedranno con una denuncia per uccisione d'animale, che grazie alla legge Brambilla approvata poco tempo fa, questa sorta di azione abietta prevede anche una pena carceraria da 1 a 4 anni oltre a una grande multa. Quindi state molto attenti se volete fare del male agli animali, a tutti gli animali, ricci compresi.
E tra l'altro io penso anche che ci siano tante persone che in realtà, essendo talmente piccoli, e purtroppo è anche difficile vederli, loro attraversano e sono molto veloci, peraltro.
Sì, a volte è proprio inevitabile, a volte
non si, le persone non se ne curano, ed è un vero peccato, perché siamo tanto legati alla nostra tecnologia, ma la meraviglia, cioè io ogni volta rimango incantato quando, perché poi i ricci sono animali molto espressivi, no? Noi abbiamo la tendenza a uniformare nella nostra visione, non so, I bovini sono tutti uguali, perché la nostra mente li vede così, no? In realtà hanno ognuno il proprio carattere, ognuno le proprie caratteristiche.
Ma certo.
E sono bellissimi in questo, perché dovreste vedere le espressioni che fanno, sono molto curiosi, molto intelligenti. Però devo dire questo, a fronte del fatto che sono molto carini e piacciono, non portateveli in casa. Non fate loro questo torto, perché è veramente, ecco, sono animali selvatici, sono animali camminatori, cioè praticamente un riccio fa anche 2-3 km per notte, quindi metterselo in casa perché è carino è veramente un atto criminale, peggio ancora che schiacciarli, perché farli vivere in cattività, qualunque animale che vive in cattività vive malissimo, e dovremmo averlo capito durante la pandemia quanto è frustrante stare chiusi in casa. Pensate queste creature che vita farebbero, no? Che vita fanno in una gabbia.
Adesso c'è purtroppo la moda del riccio africano, come probabilmente sai, no? Come animale di compagnia.
Ecco, io ho sempre un po' questo senso di colpa, perché con i miei libri ho fatto conoscere i ricci in Italia, e non solo in Italia, perché 25 grammi è stato stampato e conosciuto all'estero, quindi in 15 lingue, e ho sempre quella ansia di dire, cioè che le persone dicono che carino il riccio, allora me lo porta a casa. Assolutamente no. Tanto meno anche quelli africani, perché quelli africani sono povere creature che sono allevate per stare tutta la loro vita in una gabbia, e tante volte io lo vedo nella nostra situazione, col nostro centro, le persone se ne disfano, perché un riccio è comunque un riccio, un animale selvatico, no? Certo. Non ha le fusioni, non è come un cane,
non viene a farti le coccole,
esatto, tende
certo
a essere spaventato, quindi la gente lo prende. Poi ovviamente un animale va accudito, quindi bisogna pulirlo, e quindi dopo un po' si stufano come se fosse un oggetto e lo lasciano libero, cosa da non fare peraltro, perché non possono vivere adesso... nell'ambiente esterno, perché sono animali abituati alle temperature del Nord Africa, certo. Non possono andare in calore, devono sempre stare a una temperatura di sopra i 22-24 gradi. Quindi io sconsiglio, allora, chi ama veramente gli animali, se vuole fare un atto d'amore, vada in un canile, vada in un gattile, dia una mano alle ai centri, la Stella del Nord, al centro la Ninna, a tutti i CRAS che hanno bisogno, che sono disperati perché non hanno volontari, andate lì, andate nei ricoveri, andate negli ospedali, andate a fare il volontariato, bisogna istituire il volontariato. Io l'ho scoperto tardi, quindi non posso dire,
non è mai troppo,
però ecco, andate a fare delle guardate come stanno gli altri, date una mano agli altri, che capite che nella nostra vita quanto siamo fortunati quando vedi una creatura che ha una dignità, perché tra l'altro questi animali arrivano e hanno una dignità nella loro sofferenza che noi ce la sogniamo, ecco. Quindi quando vediamo questi animali così capiamo quanto siamo fortunati e apprezziamo di più la vita, veramente.
Capite perché tutte le donne animaliste e non solo sono innamorate di Massimo Vacchetta, il filosofo animalista, lo definirei. Noi facciamo il secondo break e poi torniamo a parlare con lui, perché potremmo andare avanti 6 ore. Dopo Wonderful Tonight, questa è un'altra Wonderful, l'ho attaccata all'altra, è Wonderful World, e il fratello Siamo nella Beep. A proposito, come ti va? Zucchero Fornaciari su Radio Atlanta Milano.
Lo sai fratello, siamo nella merda. A proposito, come ti va? E quei bambini giocano alla guerra. Dove questo di più
Va bene, stavo cantando mentre Loredana borbottava, che è il suo sport preferito. Era Zucchero Fornaciari, Wonderful World, quella che rimane, secondo il mio modestissimo punto di vista, la sua più bella e riuscita canzone in assoluto. Tra l'altro, all'interno di questa canzone, come mi ricordava giustamente Mauro poco fa, c'è anche Eric Clapton, suona anche Eric Clapton, che abbiamo ascoltato poc'anzi con Wonderful Tonight. Ed ora, visto che oggi io mi limito a fare il presentatore musicale, lascio nuovamente lo spazio a voi, perché questa non è una puntata normale, nel senso che di solito noi parliamo di cani e gatti, ma tu sei una persona talmente, come dire, particolare, al di fuori degli schemi, talmente ammirevole ed eclettica, che facciamo una puntata sui ricci e ci dimentichiamo per un attimo, sì, dei cani e dei gatti,
adesso
di cui torneremo a parlare poi dopo alla fine. Però noi ti volevamo a tutti i costi ospite, perché è un vero onore per noi avere qui Massimo Vacchetta, il massimo esperto nazionale di ricci, che è anche il fondatore del Centro Ricci La Ninna. Allora faccio una domanda sola, poi dopo mi ritiro in buon ordine. Se qualcuno vi volesse aiutare in qualunque maniera, facendo volontariato, proponendosi per staffette piuttosto che stalli, piuttosto che invece qualcuno che volesse finanziarvi, darvi dei soldi, darvi delle donazioni, che cosa deve fare?
Beh, passa tutto attraverso la nostra pagina Facebook, Centro Ricci La Ninna.
O... quindi Centro Ricci La Ninna. Voi andate su Google e mettete Centro Ricci La Ninna con due N.
Oppure laninna.org, la nostra pagina ufficiale, lì trovate tutte le nostre iniziative. Naturalmente abbiamo anche Instagram per i più giovani, ma comunque ecco, sui social ci siamo e vi raccontiamo anche le storie dei ricci e tutte le nostre iniziative, come quella di quest'anno, che è collegata a un fumetto. Abbiamo creato questo bellissimo fumetto che si intitola 75.
Eccolo qui. Fallo vedere alla nostra camera woman. Fallo vedere.
Allora,
ma questo sei tu?
Sarei tu.
Però vent'anni fa.
Vent'anni fa, sì. Abbellito notevolmente. Ringiovanito. Ma anche perché questo libro, ecco, il titolo è ironico, no? Sì. 75 kg di felicità sarebbe il peso del veterinario, che fa un po' la voce, certo, al primo libro, esatto, che era 25 grammi di felicità, che era il peso della riccia, ed era la storia raccontata dal veterinario. In questo caso la storia la racconta la riccia, ma è per adulti, ed è bellissimo, posso elogiarlo questo libro.
Per adulti non nel senso che, cioè, no, che così può essere frainteso.
Non è solo per adulti.
Per adulti e per ragazzi, perché ecco, viene da pensare, okay. No, per adulti. Sei un mal pensante.
Detto così aumenti le vendite, però diciamo cambi target.
Non ci abbiamo ancora pensato a fare la versione erotica di Ricci. Che peraltro sai che c'è quella battuta da
assolutamente.
Allora,
però è vero,
certo che è vero. Ma perché dico? C'è un fondo di verità.
Sì, perché si accoppiano. Non è legato all'accoppiamento, ma al lungo corteggiamento. Riccio, il maschio, è veramente molto così, molto paziente, ha un corteggiamento che
fantastico,
dovremmo imparare tutti noi maschi.
Fantastico.
E la donna, e la femmina, decide se lo vuole o no, quindi non è che lo accetta sempre. Quindi
non è una questione di sesso, è una questione di romanticismo.
Romanticismo che loro hanno e che noi abbiamo perso e che dobbiamo imparare da loro. E questo libro, dico, è molto bello perché... a parte che è proprio bello come è stato creato, no? Proprio...
Sì. Anche la carta,
i colori, la carta, cioè... l'editore, il pennino, quello di Bruno Bozzetto. Ed è bello perché è stato creato anche con...
Bruno Bozzetto, mica Pizza e Fichi, insomma.
Bruno,
ragazzi,
Bozzetto, che ci ha fatto anche la prefazione.
Accidenti.
E abbiamo scoperto questo talento, che è Roberta Morucci, la disegnatrice di Roma, che ha fatto questo... veramente ci ha messo l'anima, è frutto di un lavoro di un anno e mezzo... Ogni disegno è una cartolina.
Veramente meraviglioso.
Ed è stato creato anche con l'idea di poi fare il film di animazione. Okay. Quindi è tutto molto dettagliato, le espressioni sono bellissime e trasmette, a me ha trasmesso un sacco di emozioni. E spero che
regalo perfetto per
Natale, per i ragazzi.
E dove si trova?
Per le scuole.
Allora, attraverso il nostro sito, non è in vendita, ma attraverso una donazione pari o superiore ai 25 euro, ah, okay, che noi utilizzeremo per costruire una parte dell'ospedale dei Ricci, quindi per ampliare, per adeguarci al numero crescente di arrivi. Ed ha una prefazione, ecco, qua siamo in una radio, posso dirlo, lo dico con un certo orgoglio e soddisfazione, la prefazione, oltre a essere fatta da Bruno Bozzetto, c'è anche una parte di Brian May, il chitarrista dei Queen.
Sì.
Brian May, e sapete perché Brian May ha
ciappato la
ha
un centro Ricci. Brian May, che vuole essere ricordato non tanto per i Queen, ma per le sue cause animaliste, ha fondato il centro, si chiama Amazing Grace, in Inghilterra.
Sì, è vero, hai ragione, me l'avevi anche detto. Brian May con me va sul sicuro, per me qui non piacciono, quindi non lo ricorderò di certo per quello, ma certamente lo ricorderò.
Ecco, avrai una ragione.
Per i cento ricci.
Per i cento ricci.
Certamente sì. Certamente sì. Quindi un'opera davvero, è veramente bellissimo questo libro. Se uno lo vuole comprare, regalare, quindi va sul sito
lanina.org, c'è un pop-up che poi segue il pop-up e c'è da compilare un form con tutti i dati per
che cos'è un pop-up, ma fa niente.
Vabbè, c'è una finestra.
La gente lo sa.
C'è una finestra, dove uno clicca sopra, c'è proprio il disegno del libro. E poi vai su una parte dedicata del sito dove c'è una scheda da compilare, perché poi lo spediamo, quindi metti tutti i dati.
Ok, quindi l'unico modo per averlo è quello di passare tramite voi
attraverso
e rivolgersi.
Di noi, sì,
perfetto.
Sì.
Bellissimo, e qui c'è un meraviglioso calendario. Questo è in vendita?
Sì, questo è sempre per offerta minima, quindi.
Qui aiutiamo i Ricci.
20 euro.
Aiutiamo.
Il calendariccio è molto ambito.
Il calendariccio
fatto dalla nostra carissima volontaria Patrizia. Ci sono tutte le foto dei Ricci, dei nostri Ricci, e ci sono tante indicazioni utili, no? come aiutarli. Quindi ecco. Ci sono tutti i mesi, c'è un riccio. Vedete che bello che è. Sì, abbiamo un buon riscontro con questo calendario.
Molto bello. È molto bello, anche questo lo si trova andando su
lanina.org o sulla nostra pagina di Facebook, quindi sulla nostra pagina di Facebook.
Ho un sacco di domande.
Vai.
Prima
quanti minuti abbiamo ancora? Prima, così sai calibrarti. 7 minuti.
Allora,
vai.
Prima parlavi di lasciare le foglie in giardino. Quindi, se una persona si rende conto di trova un riccio nel suo giardino ed è magari ha dei cani, ha dei gatti, succede qualcosa che il gatto ci mette la zampa, il cane cerca di prenderlo, di giocarci, di usarlo come palla, come si deve comportare?
Allora, i gatti non sono praticamente mai un pericolo per i ricci, se non per i cucciolini proprio piccoli, quindi non metterei mai un gatto vicino a un riccio, ma normalmente i gatti e i ricci vanno molto d'accordo, tant'è vero che le gattare trovano spesso i ricci a mangiare dalla ciotola e il gatto guarda e il riccio mangia nella ciotola, tutto abbarbicato nella ciotola.
È così.
Che dice è così, un pasticcione. E, invece per quanto riguarda i cani la situazione è un tantino differente. Ci sono alcuni cani che hanno un forte istinto predatorio e quindi possono attaccare i ricci. Spesso arrivano dei ricci feriti e anche dei cani feriti, perché i cani molto grossi possono prendere in bocca il riccio e quindi possono ferirlo a morte anche e ferirsi. Certo. Quindi se vedete un riccio in bocca a un cane, intanto cercate di toglierlo.
Un riccio con in bocca un cane è
un
difficile.
Riccio con in bocca un cane.
Questo è di non credo che sia, non lo so, non l'ho mai visto. Un cane con in bocca
un riccio, dovete assolutamente soccorrere il riccio, portarlo subito a un centro, perché tante volte le lesioni non sono visibili tra gli aculei, proprio le impronte dei canini, e però sono mortali.
Certo.
E se non lo sono immediatamente, lo possono essere
infezioni.
Infezioni e anche infestazioni da mosca carnale, larve di mosca carnale. Quindi subito portare il riccio e far vedere il cane anche dal veterinario, perché può ferirsi con gli aculei.
Quindi se se ti rendi conto di avere in giardino un riccio, a parte che prima forse accennavi a mettere l'acqua, mettere una casetta.
Sì, se c'è un giardino, allora se c'è nel riccio, sì, se c'è se c'è un riccio che gira nel nostro giardino, dobbiamo, beh, se abbiamo i cani, soprattutto di notte, teniamoli in casa.
Okay.
Ecco, quello
beh,
è...
guarda, io di notte la mia Zoe incontra a volte dei ricci, va, li annusa e
sì,
se
ne
va.
La maggior parte dei cani non fa niente, però se sappiamo che il cane li attacca, certo, allora cerchiamo, certo, di tenerlo chiuso di notte, e oppure controllare, no? Se si sente abbaiare insistentemente in un punto, vuol dire che c'è un riccio. E per quanto riguarda invece l'aiuto che possiamo dare a questi animali è lasciare, per esempio, noi chiediamo sempre, con le scuole, ad esempio, istruiamo i ragazzi a fare casette, che sono un bel modo per avvicinarli alla natura. Per esempio, basta prendere sì, delle tavole di legno, si costruisce una casetta con un ingressino, una bella con una parete spessa, almeno un paio di centimetri, okay, per coibentarli durante l'inverno, e si riempie di foglie. Con un passaggio stretto, di, no, si fa un piccolo passaggio, e in quel modo i ricci possono trovare rifugio anche per il letargo. Oppure un bancale, un banalissimo bancale, si mette sotto un cespuglio, si mettono le foglie sotto, poi si mette un pezzo di nylon sopra per la pioggia, e quello è perfetto.
Perché
e
loro si infilano?
Si infilano sotto, hanno bisogno di rifugio. Oppure si accumulano le foglie negli angoli del giardino, quando c'è un bel cumulo di foglie, ecco, quello diventa un
tiene
bel rifugio.
Caldo.
E occhio, se io sono contrario a dare fuoco, bruciare per pulire, no? Tante volte sì, si raccoglie l'erba, ecco, fate attenzione a guardare sempre lì, perché sotto, perché c'è la famiglia di ricci spesso. Quindi lasciare qualche angolo, no, di foglie, ramaglie, no?
Un po' di cibo, dell'acqua.
Cibo e acqua, e anche magari anche creare una mangiatoia, perché no? La mangiatoia è utile, perché tante volte i ricci arrivano dopo i cani e i gatti, quindi non trovano più niente. La mangiatoia è semplicemente una casetta con un passaggio stretto 10 cm per 10, un'apertura dove solo il riccio può entrare, certo, e trovare il cibo. Dentro ci mettete le crocchette tutte le sere, e tra l'altro anche d'inverno è utile aiutarli adesso, no? Perché tanti ricci si svegliano, siccome non fa più freddo come una volta,
lo so,
si svegliano dal letargo e non trovano cibo, quindi è un danno per loro, perché svegliandosi bruciano energia. Certo. Quindi se si lascia sempre del cibo, le crocchette per 4-5 giorni, se sono all'asciutto, si conservano. Ecco, quello è un salvavita.
Quindi anche importante. Se non hai un riccio in giardino, se hai un...
Potrebbero
un
arrivare.
Posto, ti potrebbero
arrivare, assolutamente sì, perché hanno un olfatto straordinario.
Esatto, questa è la domanda, cioè se ne accorgono anche un po' a distanza.
I ricci non vedono tanto bene di notte, anche perché nel sottobosco non è importante, con l'erba, certo, quindi vedono, sono abbastanza miopi, però hanno un olfatto straordinario e un udito incredibile. Pensa che sentono le vibrazioni dei lombrichi, questo l'hanno stabilito gli svizzeri, non so come, comunque non so, tedeschi sono così, sentono le vibrazioni dei lombrichi a un metro sottoterra, quindi sono incredibili, sono veramente straordinari. Quindi se sentono odore di cibo anche
arrivano
a un chilometro, arrivano, sì sì, e poi si passano le informazioni,
si passano le informazioni.
Se vediamo un riccio nel nostro giardino, dobbiamo pensare che ce ne sono anche altri, sempre, sì. Sì, sì, ce n'è più di uno. Poi, tra l'altro, se ci sono dei cuccioli, per forza ci deve essere mamma e papà. No?
Sì.
Quindi...
Però se ne vedi uno anche grande, adulto, potrebbe non essere da solo.
Esatto. E se troviamo una cucciolata nel periodo, ovviamente, in cui partoriscono...
Che sarebbe quello giusto?
Normalmente, 20 anni fa, partorivano da fine di maggio fino a metà di luglio, di agosto. Okay. Adesso, invece... da fine aprile fino a ottobre, quindi, ma se li troviamo nel periodo, diciamo, di caldo, insomma il periodo normalmente dove, quando partoriscono, allora bisogna non disturbarli, perché la mamma potrebbe scappare e abbandonare i cuccioli, quindi sempre fare attenzione a queste cose,
non
qua
avvicinarsi.
Io credo che Big Bang
abbia detto
Big Bang, Big Bang, Big Band, l'ho sentito dire
stop
in tutti i modi, no? Big Band, Big
c'è
Bang
tutto.
Big Ben abbia detto stop, Big Mauro abbia detto stop. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Un applauso, direi, a Massimo Vacchetta, perché è stata una puntata di enorme interesse, meravigliosa.
Comprare il libro.
Mi auguro che magari ne faremo anche un'altra più avanti, perché è veramente un enorme piacere sentirti parlare, e tra l'altro sentire, come dire, il tuo fuoco interiore che è contagioso, e io spero che lo sia sempre di più. Persona straordinaria, Massimo Vacchetta, grazie di vero cuore per essere venuto a quattrozampe.it, a Radio Atlanta Milano. Grazie Massimo.
Grazie, grazie tante a voi invece, perché mi date la possibilità di divulgare e far conoscere la nostra realtà, ma anche le problematiche degli animali. Questo mi sta molto molto a cuore. Quindi grazie tante a voi, soprattutto
Centro La Ninna.
Centro Recupero Ricci La Ninna.
Centro Recupero Ricci La Ninna.
Novello Cuneo Piemonte.
Novello Cuneo Piemonte. Grande Massimo Vacchetta, grazie di vero cuore a te. Grazie a Manuela Gigante, che mi è sembrata anche particolarmente coinvolta nella trasmissione di quest'oggi, e sono contenta. In Norvegia da voi vichinghi ci sono i ricci? Ci sono, Massimo dice che
nel
ci sono.
Sud della Norvegia.
Nel sud della Norvegia, vedi. Grazie a Manuela Gigante, meravigliosa camera woman. Grazie a Mauro alla regia e alla ottimizzazione, come si dice in gergo, della trasmissione. Grazie infinite alla mia co-conduttrice, la meravigliosa Loredana Verga, che vedevo che ti ascoltava con enorme trasporto. Ti avverto però che lei è già impegnata, quindi ognuno tenga la sua fidanzata. Grazie
a Roberto Cavallo, grazie mille.
Alla prossima, martedì dalle 15 alle 16 con quattrozampeinfamiglia.it. Ciao.
Strolling through the crowd like Pete DeLauro contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came in the year of the cat.